Radio Parma.
Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in Piazzale Risorgimento 1C. E lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata, e anche l'oltrepressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini,
la tua salute.
L'agenzia investigativa PG di Parma, in piena tutela della privacy, risolve problemi, dubbi e fornisce informazioni di carattere riservato riguardanti infedeltà coniugale, rivalutazione assegno di mantenimento, tutela minori, controllo minori per cattive compagnie, maltrattamento minori, stalking, verifica stato di malattia, verifica 104, controllo ammanchi inventariali, ricerca persone scomparse. Per informazioni chiamare il 328 90 64 227 o inviare email a info@pginvestigazioni.it.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Buon pomeriggio, mercoledì 3 febbraio, metà della settimana, una settimana che ci porta alla sfida di campionato con il Bologna, una sfida delicata, delicatissima. Tra poco sentiremo anche Mihajlovic che fa il punto della situazione per il suo attacco, parlando di Barrov. Anche lui ha necessità più che mai di registrare un attacco, anche se lui ha siglato la bellezza di 25 reti con la sua formazione contro le 14 del Parma. È però una settimana dove stanno entrando tutti i nuovi arrivi. Domani è il giorno di Graziano Pellè, questa notte rientrerà da Dubai dove era in vacanza e dove ha chiesto la mano di Vicky Varga, la sua fidanzata, quindi rientrerà galvanizzato anche dal sì, dal suo ulteriore passo nella storia d'amore, ma giovedì, da domani, sarà chiamato davvero a fare cose importanti con il Parma per questo richiamo in forza crociata. Ma prima di parlare del Parma, prima di parlare delle difficoltà o delle positività di questo mercato, doverosamente noi parliamo di sport, parliamo di grandi crociati. Non potevamo oggi non fare gli auguri ad un grandissimo che ha dato davvero tanto al Parma. Buon pomeriggio e tanti tanti auguri ad Hermes Fulgoni.
Grazie mille, grazie, buona giornata anche a voi.
Allora, senza voce ma pronto ad andare in campo come sempre?
Sempre, non si può stare fuori, sta lontano dai campi da calcio.
Nonostante il Covid e tutto, ci sono dei ragazzi, dei meno giovani da allenare, perché insomma hai sempre voglia di formare, di far crescere, di far diventare sempre più forti i portieri.
Quello senza dubbio è sempre stato il mio pallino, cercare di aiutare i ragazzini a diventare grandi e possibilmente diventare anche dei bravi portieri.
Lo posso dire, compi 73 anni? Non...
Sì, no, non c'è problema, non me ne porto via, no, e neanche ne aggiungono.
Hermes, 73 anni, di quanti passati in campo?
Ah, ben 60.
Da quando giocavi e da quando poi hai cominciato ad allenare? Ovviamente non dimentichiamo, questo ormai ti è entrato a noi in testa, Hermes Fulgoni, l'uomo che, a cui deve tutto Buffon, oltre ovviamente alle sue doti naturali, alla natura che gli ha concesso, certo, di essere davvero un grande campione. Ma non dimentichiamo, le trovate su YouTube, le immagini di quando a 14 anni Buffon si allenava e a indicargli tutto c'era proprio Hermes Fulgoni. Fulgoni che però insomma non ha solo Buffon, ma vero, tanti tanti campioni allenati, non solo nel Parma, tante esperienze in giro per l'Italia. Hermes ha 73 anni, non hai voglia di andare in pensione, lo abbiamo già detto, ma il mondo dei portieri come si sta evolvendo negli ultimi tempi?
Adesso sì, intanto ti volevo dire che l'ultimo che ho cresciuto a livello importante è Marco Silvestri, portiere del Verona.
Perbacco, è vero, sei stato in forza al Verona, chiaramente sì, un altro di quelli che devono fare il futuro, se non già il presente,
sì,
del calcio italiano.
Sì, già presente, ma si è evoluto in un modo secondo me non troppo non troppo giusto, secondo me, nel mio modo di vedere, nel senso che le squadre mettono in difficoltà i portieri giocando sempre dentro l'area, che però di risultati positivi non ne hai. Invece io penso sempre, il portiere deve essere bravo coi piedi, però non a toccare la palla a 10 metri. Quando gli altri avversari ti pressano nella tua area, te devi essere bravo coi piedi a prendere, fare uno contro uno a 40 metri. Questo vuol dire essere bravo coi piedi.
Sto pensando proprio a Sirigu con il Torino, che anche con il Parma a inizio stagione aveva difficoltà, perché il Torino voleva subito giocare la palla in area di rigore e spesso arrivavano i palloni al povero portiere, che era già pressato da due o tre giocatori e aveva difficoltà. In quel momento non è aiutare il gioco e far partire la squadra palla al piede, ma mettere in difficoltà l'estremo difensore.
Certo, e poi abbiamo già visto, abbiamo visto il Bologna prendere gol, già due o tre gol, con portieri diversi anche. E anche ha preso gol con il portiere che avevo io, uno dei miei portieri che ho cresciuto anche lui, che adesso fa il secondo, che è un brasiliano molto bravo coi piedi, però in difficoltà anche lui a prendere gol. Cioè, tante squadre hanno preso dei gol, rischiano per niente, non è che rischiando puoi fare gol, rischi solo di prenderlo.
Eh sì, perché ancora l'azione deve nascere assolutamente. Esatto. Hermes, ti chiedo un commento anche su Sepe, come ti sembra sia iniziata questa stagione? Si è iniziato, ormai siamo a metà.
Questa stagione non è stata a livello della, forse anche il modo di giocare, forse la squadra insomma non è più competitiva come l'anno scorso, insomma anche lui non ha fatto benissimo come ha fatto l'anno scorso. Quello che mi lascia un po' perplesso è che deve prendere tanti gol che lui non si muove neanche. Quello mi lascia perplesso. Non si tuffa.
Come si dice, non ci prova neanche, come direbbe, neanche. Come dico io in modo grezzo, brutale,
sì,
non da tecnico.
Non ci prova neanche, perché alla fine quando te vai su tutti i palloni qualcuno lo prende anche se pensi di non prenderlo. Capito.
Questo insomma è il tuo consiglio, provarci sempre anche se la palla sembra già dentro l'area.
Tante volte puoi fare la parata che nemmeno tu pensi di poterla fare.
Questo è un grande insegnamento da Hermes Fulgoni. Hermes, il Parma ci fa soffrire un po' a tutti.
Il Parma ci fa soffrire, però dai, almeno adesso sembra che ci sia una società importante dietro alle spalle, quindi qualche acquisto l'hanno anche fatto, bisogna essere un po' tranquilli, poi sai, noi eravamo abituati bene quando
sì.
E quindi sai, tutti i migliori giocatori sono passati da Parma, tantissimi in quei momenti là dove c'è stata gloria un po' per tutti, quindi non è facile ripetere delle cose. Però questo presidente sembra che abbia anche le possibilità finanziarie di poter fare anche una buona squadra.
Ed è quello che speriamo ovviamente tutti. Hermes, davvero tanti tanti auguri ancora da tutto il pubblico di Radio Parma, ma sicuramente da tutti i tifosi crociati che ti seguono sempre. Auguri!
Va bene, grazie, grazie mille e tanti saluti anche a voi. Grazie mille di avermi chiamato.
Hermes Fulgoni, portiere, preparatore storico dei portieri del Parma, ma del Verona, del Cagliari, insomma è stato davvero un grandissimo a livello nazionale e internazionale, era giusto partire da lui e lo abbiamo fatto all'inizio perché a 73 anni ci ha detto io più di tanto non posso rimanere in collegamento perché devo andare in campo ad allenare. Auguri ad Hermes Fulgoni, un po' di musica, poi torniamo e parliamo del Parma. Give me Di nuovo in diretta qui su Radio Parma, 14:19, siamo ad un soffio della pubblicità, ma diciamo che il Parma in questo momento ha completato l'allenamento mattutino al centro sportivo di Collecchio. La squadra però resterà a Collecchio, perché? Perché da ieri il gruppo è in ritiro, si cerca la giusta concentrazione pre-derby e soprattutto Roberto D'Aversa approfitterà di tutto questo per cercare di conoscere ancora da vicino i nuovi arrivati. Non dimentichiamo che in casa crociata sono arrivati giocatori importanti, perché Kyle Kraus ha investito la bellezza di circa 50 milioni di euro, Conti 7 milioni di euro, Mann 12 più 3 di bonus, Zirzke 15, Bani 5 euro, e poi c'è da aspettare ancora di conoscere quanto costerà Pelé. Ricordiamo che Graziano Pelé rientrerà, lo abbiamo già detto, in serata da Dubai, poi da domani sarà a disposizione con visite mediche e firma del contratto di 6 mesi sino a giugno. Questi i numeri del mercato, ma prima di parlare ancora del Parma c'è un altro grande del Parma. Abbiamo fatto gli auguri a Hermes Fulgoni, ci è sfuggito nei giorni scorsi, ma l'altro ieri ha compiuto gli anni un altro campione che i tifosi del Parma e gli ascoltatori di Radio Parma conoscono molto bene. Tanti auguri anche a Marco Giandebiaggi. Auguri Marco!
Grazie Giuseppe, grazie mille.
L'applauso è quello virtuale di tutto il pubblico di Radio Parma, perché insomma abbiamo visto sui social una splendida foto con un abbraccio con Ballotta e Melli, insomma ti hanno festeggiato, sì, gli ex gialloblu.
Sì, sì, ci siamo ritrovati, adesso con l'apertura ne abbiamo approfittato.
Un piccolo aperitivo a distanza l'avete...
Un antipasto, dai, di quello che speriamo che sia un futuro più roseo, ritorno alla normalità.
Assolutamente sì. In fascia gialla per l'aperitivo, speriamo in fascia gialla per il Parma, vuol dire che il peggio l'abbiamo passato, speriamo.
Sì, speriamo di sì, quello sì, che sia una discesa e che non si torni più indietro.
Un mercato ancora spumeggiante con Kraus che insomma conferma di crederci, di voler investire nel Parma, perché ne ha messi sul piatto in attesa di Pelé altri 50 di milioni.
Ah beh sì, non si può far altro che ringraziarlo questo presidente, anche perché comunque a parte gli investimenti è un presidente che comunque ha passione, ci crede, è normale che ci vuole tempo. I soldi, come in tutte le situazioni, non bastano solo per ci vuole pazienza, un progetto, e mai come in questo caso bisogna utilizzare la parola progetto, perché comunque sia, nonostante le difficoltà che abbiamo avuto e che abbiamo, va visto in un'ottica futura. Io sono d'accordo anche sull'idea di investire sui giovani, e quindi di conseguenza l'unica cosa che purtroppo non è che dipesa da lui è il mercato estivo, che purtroppo quello è stato sbagliato tra virgolette, come allo stato attuale, i numeri ci dicono questo, cioè i giocatori che purtroppo alla fine non si sono rivelati utili alla causa nel breve periodo, non pronti, quindi per adesso tutti quelli che sono stati i giocatori che abbiamo preso quest'estate sono stati poco utilizzati, quindi di conseguenza speriamo che adesso il mercato di riparazione tra virgolette possa sviluppare scenari diversi, anche se pur essendo un ottimista di natura, onestamente è una gara dura, ecco, ma questo lo sappiamo tutti.
È una gara dura con una rosa, Marco, tu sei stato in tanti spogliatoi, che è diventata, al di là della qualità dei nuovi arrivati, le cessioni sono state poche, diventa davvero uno spogliatoio importante e numeroso. Ci sono gli infortunati, fortunatamente stiamo passando, ma adesso la gestione del gruppo diventa fondamentale, e qui Roberto D'Aversa deve confermare le sue grandi qualità.
Sì, beh, naturalmente la competitività è all'ordine del giorno, e se ti vuoi salvare, giustamente è giusto averne tanti. Lui è bravo in questa cosa, nella gestione del gruppo. L'unica cosa in generale è che, sai, quando poi il mercato lo fai tu, come allenatore, direttore sportivo, è un conto, quando ti trovi giocatori già presi, cioè, è un insieme di cose, di difficoltà che ci hanno portato a questa situazione qua. E dopo, adesso vediamo se lui, siccome lui è bravo e naturalmente vuole sempre quelli della vecchia guardia, magari giocatori più esperti, come se darà spazio a questi giovani, ma io credo di sì, perché insomma non possiamo fare altrimenti. Ecco, secondo me deve solo adesso conoscerli, anche i nuovi, e inquadrarli un po', però il problema è un altro, che c'è poco tempo. Ecco.
C'è pochissimo tempo, già col Bologna bisogna invertire la rotta, che vuol dire, oltre a fare quel gioco che abbiamo un pochino fatto rispetto all'era Liverani, ottenere risultati. Si inizia col Bologna, non è una sfida facile.
No, adesso secondo me questo mese è il crocevia del campionato del Parma, cioè nel senso che queste quattro sfide ci diranno cosa possiamo fare. Certo, che anche se facessimo pochi punti non è che poi dopo molleremo, però secondo me la dirà tutta su quel che riguarda il discorso poi dopo del futuro. Giochiamo meglio, perché sicuramente l'impronta diversa nelle partite, da quando c'è lui, pur avendo raccolto meno punti, sicuramente c'è, giocatori un po' trasformati, il problema è che siamo sterili in attacco e abbiamo dei numeri impietosi che ci condannano, e quindi di conseguenza a invertire la rotta di punti in bianco non è facile. Lui sicuramente è un motivatore, a livello tattico sembra, avendolo già visto, prepara meglio le partite, confronto quello che era un discorso di Liverani, che Liverani, pur avendolo stimato, non ci ha dato né punti né gioco, cioè sembrava quasi che questo Parma si specchiasse su quelle che potevano essere le potenzialità, ma mai espresse, perché io dico sempre che secondo me o ci arrivi attraverso il gioco, come è stato fatto un percorso dal Sassuolo, come crede e sta facendo anche abbastanza bene, pur essendo una classifica deficitaria lo Spezia, li vedi le squadre organizzate bene in campo, noi non l'abbiamo visto nella prima parte di stagione, quindi l'unica cosa che mi viene da pensare è che sicuramente potevano anche magari cambiare prima allenatore, però alla fine i giocatori erano quelli, quindi di conseguenza secondo me c'è anche una componente importante da parte dei giocatori, ecco, oltre che dell'allenatore.
E staremo a vedere quello che succederà. Ti chiedo questo: in attacco adesso si trova Cornelius, Inglese, Gervinho, arriverà domani Pellè, sicuro, Zirkzee, questo giovane di 19 anni che insomma è giovane, ma secondo me scalpita per giocare. Poi vabbè, Caramò adesso infortunato, ma rientrerà. Mann, non dimenticandosi poi Brunetta. Come si fa a lasciar fuori? Adesso ovviamente siamo stati in difficoltà incredibilmente con i gol, siamo l'ultimo attacco del campionato, ma dopo diventeranno delle scelte anche dolorose, per quello che ti dicevo, la gestione dello spogliatoio.
Ma sai, innanzitutto adesso avendo anche 5 cambi, insomma, le possibilità anche di cambiare la partita in corso, cosa che fanno altre squadre, ce l'abbiamo, ecco, tra virgolette. Io credo che comunque sia Brunetta e Caramò non avranno quasi mai spazio, questo è il mio punto di vista, ti dico.
Sì.
Secondo me, fermo restando Gervinho, che comunque speriamo che cambi un po' rotta anche lui, perché comunque sia già non è uno che comunque si sacrifica in fase difensiva, lui ci deve dare quello strappo che ancora adesso non ci sta dando, quindi a parte il recupero, ma il posto penso che sia suo, gli altri è una bella lotta, nel senso che credo che Mann sulla destra possa far bene, pur sapendo che comunque il campionato difficile è diverso da quello che è il campionato rumeno, mentre davanti secondo me ci sono due valide alternative, perché premettendo che l'inglese in questo momento è già da un po' che ha avuto dei problemi, quindi in conseguenza nel breve non credo che venga preso in considerazione. Cornelius ha tirato già e secondo me se la giocheranno per lei, che comunque è fermo da un po', e questo giovane qua che parlano molto bene, e quindi insomma anche a partita in corso hai delle opportunità, e quindi poi in base anche all'avversario, secondo me insomma i punti fermi sono quelli lì, quindi alla fine sì, sono 6-7 attaccanti, ma tirandone via 2-3, come ti ho detto, alla fine sono quei 5 che si giocano quei 3 posti lì, quindi
e torniamo nei numeri normali di una squadra di Serie A. Cioè,
sì, io credo che l'unica cosa nel mercato, onestamente, avrei preso un centrocampista centrale davanti alla difesa, ecco, sì. Secondo me con tutti i soldi investiti, secondo me quella è stata una mancanza, ma per carità non è per un discorso di Brugman, che a tratti ha anche fatto vedere delle buone cose, però secondo me nel reparto è vero che siamo in tanti, perché comunque c'è Son, c'è Ciprien, c'è Hernani, c'è Kučka, c'è Grassi, c'è Curti, sono tanti, però alla fine insomma il centrocampista davanti alla difesa secondo me manca, e all'occorrenza io spero che non faccia più giocare Hernani, perché non ce l'ha proprio nelle corde di giocare lì, piuttosto allora preferisco che io ti sto parlando da tifoso che giochi Kurtic, cioè se non dovesse giocare Brug, ma che purtroppo che almeno dà un po' di esperienza, un po' di filtro, permettendo che comunque Kuzka va lasciato dove, perché comunque è bravo negli inserimenti, io vedo che Kurti sta facendo un po' di fatica in fase offensiva, e quindi a questo punto non avendolo preso sul mercato, l'alternativa a Brugman penso che possa essere Kurti.
Staremo a vedere, grazie per l'analisi Marco Gelibaldi, e ancora ciao, tanti tanti auguri.
Grazie mille, grazie, un abbraccio a tutti.
Ciao, un abbraccio a Marco Gelibaldi, grazie, analisi precise e puntuale, come al solito una perfetta analisi del momento del Parma. Ci fermiamo per la pubblicità, assolutamente sì, poi torniamo con Palla in Tribuna e con i messaggi, sono arrivati tanti messaggi, fra poco li leggeremo.
Palla in Tribuna.
La PG Investigazioni di Parma risolve problemi, dubbi e fornisce informazioni di carattere riservato riguardanti infedeltà coniugale, rivalutazione assegno di mantenimento, tutela minori, controllo minori per cattive compagnie, maltrattamento minori, stalking, verifica stato di malattia, verifica 104, controllo ammanchi inventariali, relazione a valenza legale. Per informazioni chiamare 328 90 64 227 o inviare email a info@pginvestigazioni.it.
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C. E lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata, e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Ancora in diretta, sms e whatsapp al 333-92-00170, leggo qualche messaggio, scusate se non li ho letti fino ad ora. L'accusa fatta da Fulgoni a Sepe mi trova pienamente d'accordo, è un portiere che non prova neanche ad intervenire su tiri, anche se difficili, credo sia molto grave, insomma lo vedo molto poco reattivo, se non sui tiri che gli passano molto vicino, e credo che andrebbe data un'occasione a Colombi. Saluti Orlando. Dopo il parere di Fulgoni su Sepe, spero che qualcuno apra gli occhi. Io lo vado dicendo dall'anno scorso che non esce, non si butta nemmeno. Quando parla Fulgoni, ovviamente, insomma, sono tanti pareri, ma ci sta. Ma Gervinio si presenta alla sede del caso. Ah no, cosa si sa dell'eventuale infortunio di Zirzke, Gianluca da Parma? No, è un giocatore che ha un piccolo risentimento, ma è comunque in gruppo, non dovrebbe esserci problemi per lui. Adesso servirà il miglior Roberto D'Aversa, ha talmente tanti giocatori che vorranno giocare, speriamo davvero che possa fare il miracolo. Deve fare 27 punti,
c'è già riuscito in un solo girone, speriamo possa ripetere. Questi alcuni messaggi che sono arrivati via WhatsApp. Allora, ricordo ancora una volta che il mercato del Parma, che si è concretizzato fino adesso, ha previsto 50 milioni di euro. Ripeto, 50 milioni di euro investiti da Kyle Kraus, che aveva, non dimentichiamo, anche investito e non poco questa estate. Teniamoci davvero stretto questo presidente. Ricordo ancora che Conti è costato 7 milioni, Mann 12 più 3 di bonus, Zirkzee 15 milioni, Bani 5, che sommandosi ai quasi 50 investiti in settembre, se non di più, circa una settantina, insomma, fa capire in questo momento qual è la situazione. Bani e Conti che questo pomeriggio saranno presentati ufficialmente, chiaramente conferenza stampa online, ma di Bani tra pochissimo vi faremo sentire anche una dichiarazione, l'aveva rilasciata nei mesi scorsi, ma insomma si racchiude in questa dichiarazione quelle che sono le proprie caratteristiche. Ancora un messaggio: abbiamo preso, ed è questo il tema invece che diceva Marco Giandebiaggi, abbiamo preso tanti attaccanti, qualche difensore, ma in mezzo al campo siamo ancora in difficoltà. Non giocherà mica ancora Hernani, è troppo lento per una squadra che deve assolutamente migliorare come velocità e come idea di gioco. Un altro messaggio che arriva in questo momento, eccolo qui: contro il Bologna non ci sono se e ma, bisogna fare una partita davvero molto utile. Hanno fatto bene gli amici del centro di coordinamento a richiamare la squadra sul valore della maglia. Cerchiamo assolutamente di essere compatti, anche se il calore dei tifosi in questo momento non può essere ascoltato. Marco Giandebiaggi ha parlato dell'attacco, parlando dei tanti giocatori. Un Parma, non dimentichiamo, che purtroppo in questo momento è l'ultimo attacco della Serie A con 14 reti. Il Bologna ne ha segnati 25, ma su questo aspetto, anche se devo dire le reti sono molte di più rispetto a quelle del Parma, ha delle difficoltà. Sinisa Mihajlovic punta ancora su Barrow, sulla sua trasformazione in punta centrale, ma anche lui dimostra di avere delle difficoltà. Sentiamo il tecnico del Bologna.
Barrow deve lavorare, non è che uno da mattina a sera da esterno diventa prima punta. Cioè, l'abbiamo lavorato, stiamo lavorando e poi sicuramente migliorerà come movimenti, migliorerà come i tempi, migliorerà nel proteggere la palla. Poi sono sicuro quando gli capita gol la butterà dentro. Bisogna avere pazienza come con tutte le cose, ma noi abbiamo fiducia.
Queste le parole di Sinisa Mihajlovic, che insomma anche lui deve risolvere non pochi problemi con una squadra, non dimentichiamo che ha perso 2-1 in casa con il Milan e che adesso viene in trasferta a Parma in una giornata di campionato che prevede, la leggiamo soprattutto nella prospettiva dei match che riguardano la salvezza, c'è un interessantissimo per noi Atalanta-Torino, un Sassuolo-Spezia, anche questo da seguire con attenzione, poi Juventus-Roma, Genoa-Napoli, Benevento-Sampdoria, Milan-Crotone, Udinese-Verona, il nostro Parma-Bologna e Lazio-Cagliari. Beh, questa è un'occasione d'oro, perché se il Cagliari dovesse perdere con la Lazio, Torino e Spezia dovessero lasciare punti importanti con Atalanta e Sassuolo, beh, insomma, avremmo la possibilità di fare un bel passo in avanti, ma per fare il passo in avanti ovviamente bisogna battere il Bologna e non sarà cosa facile. Altri messaggi: Scione è svincolato, non può arrivare, non vuole venire per 6 mesi, si poteva fare almeno che non vuole venire, se viene mettiamo fuori Rosa Sproccati, si può fare questo. E Angelo che ce lo scrive: beh, se si mette in discussione Seppa allora non si salva nessuno se non il mitico Cuco. Ce lo scrive Aldo, che risponde alle critiche che prima abbiamo letto e alle considerazioni di Hermes Fulgoni. Seppe che sicuramente è cresciuto rispetto a un inizio difficile. Attendiamo l'arrivo di Pellè, l'ultima pedina. Scione non arriverà, sapete, non ci sono più posti nel roster del Parma, completata la rosa, non si può più tesserare altri giocatori, ma sull'arrivo di Pellè sentiamo cosa hanno detto il popolo dei blogger, a partire da Papyrus, che insomma applaude al ritorno incrociato di Pellè.
Ritorno di Graziano Pellè, Petto Man, ormai qua abbiamo dato praticamente un soprannome a tutti i calciatori del Parma, e giustamente il nuovo arrivato deve avere anche lui un soprannome che gli è stato affibbiato ben 8 anni or sono, quando era conosciuto per essere un calciatore con un petto gigantesco. Lui e lo stop di petto erano praticamente una cosa unica. A Parma c'è già passato e diciamo che non abbiamo visto il miglior Pelé della storia, e quindi avrà modo di rifarsi, lo speriamo veramente, incrociamo le dita.
Palla in tribuna.
Eh sì, i colpi di petto di Pelé sono mitici, sono passati la storia. Ancora messaggi. Roberto: spesi 95 milioni in 2 mercati tra riscatti e nuovi acquisti, sono e siamo penultimi. Se fossi in Kraus mi farei una qualche domanda. Vedremo. Questo ce lo scrive Roberto. Un altro messaggio: abbiamo speso quasi 100 milioni di euro e siamo in difficoltà. Ragazzi, ma teniamo duro. Se superiamo questa annata, poi dopo ci divertiremo e non poco. Dobbiamo essere come l'Atalanta. Kraus ci crede, ma alla fine questo primo anno sarà davvero molto difficile. Io non voglio andare in Serie B perché di sabato lavoro e non posso seguire le partite. Questo è un messaggio che ci manda un nostro amico che non si firma. Grande Hermes, grande Marco, due grandi campioni, meritano tutti gli auguri dei tifosi del Parma. Questo ce lo scrive Giovanni. Ultimo messaggio prima di andare in pubblicità: secondo me giocherà sempre Zirkzee. Ho visto qualche video nel Bayern Monaco e si riusciva a ritagliare degli spazi anche se davanti aveva dei super campioni. Se lo abbiamo acquistato abbiamo fatto un grande affare, ma non credo che resterà molto al Parma. Farà subito vedere il suo valore come Kulusevski andrà via, ma almeno questa volta i soldi saranno nostri. Questo ce lo scrive Gianluca. Tanti messaggi sempre al 333 920 0170. Piccola pausa musicale, poi torniamo con Palla in Tribuna. Sempre in diretta subito con il nostro nuovo ospite per capire un po' come sta vivendo questo momento del Parma, Francesco Monaco della Gazzetta di Parma. Buon pomeriggio Francesco.
Ciao Giuseppe, buon pomeriggio a tutti.
Non mi sono dimenticato che sei anche di Radio Parma con Stazione di Monaco, eh. Volevo fare lo spottone dopo a fine collegamento. Comunque,
grazie,
insomma,
grazie.
Ma come che grazie? Che grazie, dovere.
Ti rispondo subito, la sto vivendo malissimo questa vicenda del Parma.
Sì, eh?
Sì, no, perché insomma adesso, viste che insomma sono un po' cambiate le mie mansioni all'interno del giornale, sono più distaccato dal punto di vista del lavoro quotidiano, però esce ancora di più il mio cuore da tifoso, e sono abbastanza perplesso, perché francamente io un periodo così, un'annata così, un livello di gioco così basso, io non me lo ricordo e non riesco a capacitarmene, perché abbiamo un presidente munifico, come si dice in questi casi, e di solito, soprattutto anche nel calcio, ma non solo nel calcio, quando arriva un datore di lavoro, no? Insomma, con delle disponibilità economiche importanti, con dei progetti importanti, di solito si fa a gara a chi è più bravo per farsi mettersi in mostra per lavorare meglio. Ecco, si tratta sempre di calciatori, sono comunque dei lavoratori che non si capisce come riesca a mancare tutto in questa squadra, e insomma partite appena decenti io ne ricordo due o tre. Quindi, è veramente una cosa allucinante.
Tu poni l'accento, come hanno fatto i tifosi del Parma in settimana, sul fatto che al di là delle difficoltà, delle carenze, poi del mercato di estivo che non ha soddisfatto al pieno, parli proprio delle carenze dei giocatori che non riescono ancora a esprimere, o non hanno mai voluto esprimere, la metto giù a modo anche brutale, il proprio vero valore, perché questa squadra, comunque non dimentichiamo, se non era lo scorso anno di campione del mondo, non è lo stesso quest'anno di Brocchi.
Certo, ma dispiacere nel dispiacere è che a questo punto del campionato non è avvenuta quella fusione, no? La madama tra vecchi e nuovi non si è realizzata. E sì, però sono d'accordo anch'io con quel fatto lì, cioè ogni partita vedi che la palla da quando l'azione parte dal basso non arriva alla tre quarti avversaria, perché due volte su tre la perdi, sei sempre secondo sulla palla, non vinci un contrasto, non vedi una volta a saltare l'uomo, l'unico che lo fa è Gervinho, che quest'anno poi comunque, anche se va via a due avversari, comunque se l'avversario, se ha il compagno libero, non gliela passa, ma non c'è proprio, non c'è la gamba, manca la scintilla, io non so, non vedo la freschezza atletica che vedo magari quando vedo partite di altre squadre, che magari hanno dei giocatori sicuramente inferiori sulla carta, ma non è neanche questione di un'idea di gioco, cioè non c'è la voglia, io non so se c'entra gli spalti vuoti valgono per tutte le squadre. E quindi anche a me manca il pubblico, probabilmente manca anche a loro, non può essere quella la soluzione, e proprio perché non si riesce ad averla una soluzione, una spiegazione, scusa, io sono preoccupato per quello. Poi da tifoso resto, non dico ottimista, però speranzoso sì.
Domandona più che da esperto, da proprio di sensazione, perché poi alla fine è quello che ci chiedono i tifosi da casa via SMS e WhatsApp. Se c'è una gerarchia tra gli attaccanti, facciamo un gioco, prova a fare la tua gerarchia, chi potrebbe scendere in campo davvero? Perché adesso alla fine non dimentichiamo, abbiamo tanti giocatori per l'attacco, e alla fine solitamente nelle squadre c'è sempre una gerarchia, cioè l'intoccabile, non voglio parlare solo di Ibrahimovic del Milan, ma tutti hanno un giocatore che è lì, come sto pensando al Verona con Kalinic. Tu chi posizioneresti?
No, Kalinic sta facendo una pessima stagione.
Sì, dai, ma no, ma lo so, no, ma era per dire chi ha le priorità, cioè al di là di chi gioca o meno, ci sono alcuni ruoli fissi, hai capito? Al di là delle, l'ho fatto apposta per dire, non in base a chi sta facendo bene o male, ma in base al fatto che ci siano delle gerarchie.
Ho capito, adesso come adesso, a parità di condizione, se arriva pronto, è chiaro che parti con Pelé, che a me non fa impazzire, non è il tipo di giocatore che avrei voluto io come centravanti, però adesso che c'è lui dobbiamo sperare che abbia voglia, che sia pronto e che faccia dei gol, perché evidentemente il tipo di gioco che non sei riuscito a fare per quasi un girone con Cornelius, provi a farlo con lui che è ancora più alto, magari ti spizza qualche pallone, purché abbia vicino almeno due giocatori e non uno. Quindi la mia priorità dal punto di vista del centravanti sarebbe quella, lo dico a malincuore, perché se è pronto io tutta la vita punterei sul ragazzino del Bayern, perché a parità di stazza io faccio giocare uno di 21 anni anziché uno di 35. È vero, magari è meno pronto, perché è un conto giocare nella squadra B del Bayern, però è un ragazzo che quando entrava al posto di Lewandowski a partita magari finita dal punto di vista del minutaggio faceva gol, e anche se mi rendo conto contemporaneamente che non è tempo di esperimenti o che non è una situazione nella quale si può aspettare qualcuno, resta il fatto che l'anno scorso, più ancora che due anni fa, l'anno scorso, con tutto che quel fenomeno che tutti conosciamo copriva un sacco di buchi, abbiamo giocato col falso 9. Cioè, io, gente davanti che gioca la palla di prima, palla a terra, tipo un Gervinho che ha voglia, questo Mann e magari un altro che fa il finto centravanti, Cornelius contro Koulibaly, mi dici cos'è servito? Magari gli metti un ragazzo scattante, agile, e magari gli va via in dribbling e gli fa fare il fallo da ammonizione. Cioè, non lo so, io non vedo neanche la ricerca di tutti questi espedienti. Penso alla partita col Sassuolo, scusa se divago, pronti via, Kirikes dà una scarpata a Kučka e viene ammonito. La prima cosa che penso è qualcuno deve andare a giocare su Kirikes per cercare di fargli
fare una seconda ammonizione.
Poi è chiaro che lui non è scemo e ci sta attento, come c'è stato attento Gagliolo, che si è stato ammonito abbastanza presto nella partita di Napoli. Però ci provi, cioè cerchi di inventarti qualcosa. Quindi alla domanda ho risposto per lei, a malincuore. Credo che non sia una questione di chi ha la priorità in questo momento, ma che tutti facciano molto, ma molto di quello che hanno fatto fino adesso, non un po' di più, molto di più, perché fino adesso ha fatto molto poco.
Speriamo davvero di vedere questo molto molto di più già domenica con il Bologna. Grazie a Francesco Monaco.
Grazie a voi.
Allora, scusa Francesco, ci sei?
Sì.
Ci sei? Allora, no, scusa, il gran finale, Stazione di Monaco, ricorda gli appuntamenti qui su Radio Parma.
Allora, grazie, questa settimana abbiamo la replica del sabato alle 20 e della domenica alle 17, no? Un'ora prima di Parma-Bologna, così come la scorsa settimana un'ora prima di Napoli-Parma.
Appunto, uno si carica esatto, prima della partita, meglio così.
Faccio mettere le partite o alle 15 o alle 18, perché dalle 17 alle 18 ci deve essere il tempo di ascoltare Stazione di Monaco. Martedì la puntata nuova alle 21.
Mi raccomando, il martedì alle ore 21, ma anche in replica, insomma, c'è la possibilità di ascoltare Stazione di Monaco. Oh, non sembra, ma fa anche della bella musica, Francesco, oltre a parlare bene di calcio. Pare sempre.
Sicuramente c'è più bella musica lì che purtroppo vedere le partite del Parma ultimamente.
E vabbè, speriamo di recuperare.
Posso mettere della brutta musica se il Parma mi vincesse qualche partita.
Grazie a Francesco Monaco. Pubblicità, poi torniamo con Palla in Tribuna. Ciao!
Palla in Tribuna. Può un prodotto di qualità farti risparmiare di più? Alla Coop sì.
Ritorna la convenienza quotidiana Coop. 350 prodotti a marchio Coop a prezzi bloccati fino al 31 maggio in tutti i negozi di Coop Alleanza 3.0. Scegli anche tu un risparmio di valore. Siamo quello che scegliamo.
Lo senti anche tu?
Sì! Ma che cos'è?
È il ritmo della convenienza di Parma Retail. Ci aspettano i saldi invernali con occasioni per ogni gusto e tantissimi negozi all'aria aperta. Da Parma Retail è tutta un'altra musica. Cosa stiamo aspettando? mondo.
Scopri orari e promozioni sulla nostra pagina Facebook. Ti aspettiamo in via Samuel Morse 14 a Parma.
Sei un installatore o un manutentore? Un negozio di rivendita elettrodomestici o un'azienda e devi smaltire i tuoi RAE? Italiano SRL è il lab del riciclo. È in grado di gestire lo smaltimento di qualsiasi tipologia di materiale elettrico ed elettronico, così come di tutte le componentistiche. Alcuni esempi? Condizionatori, computer, batterie, neon, toner, schede elettroniche, pannelli fotovoltaici ed elettrodomestici di grandi e piccole dimensioni. Cosa aspetti? Chiamaci al numero 0521 62 83 61 o visita la nostra pagina www.hitaliano.com. Italiano SRL. Basta un click per un mondo più green.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Si è scatenato il dibattito sul chat, su WhatsApp e sull'SMS, sulle parole di Fulgoni e sul futuro di Sepe. Insomma, vi siete divisi in due partiti. Vedremo se vi dividerete anche in due partiti sui nuovi acquisti del Parma. Oggi pomeriggio alle 17.30 saranno presentati Conti e Bani. Sentiamo come si definisce Bani, che in questa dichiarazione che abbiamo preso d'archivio, il difensore ex Bologna ed ex Genoa, sentiamo come considera le sue qualità in campo. Sentiamolo.
Ma il mio miglior pregio è che mi considero un lavoratore, uno che cerca di non mollare mai e si vuole sempre mettere in discussione. Il mio peggior difetto, onestamente, penso che ho tanto da migliorare, quindi non ce n'è magari soltanto uno. Poi io da piccolo magari giocavo un po' più avanti e poi man mano mi hanno tirato sempre più indietro, quindi però ormai sono tanti anni che gioco in questa posizione e sono contento così.
Bani che è pronto a dare il suo contributo, Conti lo ha già fatto nelle due partite che ha giocato, ma io voglio parlare con il prossimo ospite di attaccanti e di come, nonostante noi nell'ultima giornata di mercato avessimo detto Calleon può arrivare, Calleon non arrivare, lui invece nella redazione di Sport era tranquillo perché lui giorni prima aveva detto Calleon al Parma non arriva. Buon pomeriggio a Mauro Corno.
L'ho detto io,
la classica frase, io l'avevo detto, ma ci sta, voglio dire.
Ma guarda, in realtà è andata un po' in maniera diversa, nel senso che comunque noi... Io avevamo detto che comunque il Parma aveva cercato di prendere Calleon ed era una cosa che comunque non in molti poi hanno creduto, ecco, mettiamola così, però era vero, insomma, il tentativo è stato fatto e Calleon poi non se l'è sentita di venire via da Firenze, anche perché presumibilmente sarebbe tornato in Spagna nel caso in cui avesse fatto una scelta di vita. È anche vero che in Spagna lo cercava il Granada, quindi comunque non proprio un top team.
Questa è la dimostrazione, comunque, che alla fine l'indiscrezione che avevate pubblicato su Sport, che al di là di quello che si è detto, rush finale per Calleone, il nome nuovo che spunta, in realtà probabilmente tutti i giocatori che poi sono arrivati, prima scelta o meno, sto pensando a Pellè, forse erano già nel taccuino di Carli. Da tempo.
Ma sì, indubbiamente, sai, questo è stato un mercato molto, molto complicato. Per esempio, sai, prendere un Pellè che è stato abituato a prendere un bel po' di soldi, sai, negli ultimi anni, poi lui fa anche delle valutazioni un po' particolari. È chiaro che Pellè comunque conosce l'ambiente, sa di poter fare ancora la differenza in Italia, che è la cosa che secondo me gli importa più di tutto, perché sappiamo che insomma la carriera di Pellè è molto particolare, cioè più apprezzato all'estero, più apprezzato in nazionale forse di quanto non sia stato in Italia, per lui quindi è una bella sfida portare quei gol che stanno mancando adesso al Parma. E sì, sai, ogni giorno che passava in questo calciomercato noi ci siamo davvero chiesti chi potesse fare cosa. Secondo me la cosa più incredibile in assoluto è il fatto che Eriksen non sia venuto via dall'Inter, perché se pensiamo ai discorsi che hanno fatto in casa nerazzurra dicendo che chiaramente lui non rientrava in nessun tipo di piano, che non era funzionale al gioco di Conte, e alla fine non sono riusciti a piazzarlo proprio perché non sono riusciti in casa dell'Inter a prendere nessun altro giocatore che potesse comunque fare la differenza, ecco, questa credo sia la fotografia più nitida di un mercato veramente particolare per i club italiani.
Non è andato in porto lo scambio tra Dzeko e Sanchez, adesso fanno pace, no? Fonseca, Dzeko, tutto passato, in realtà poi si tireranno le coltellate.
Ma sì, sai, guarda, io ti dico una cosa, sinceramente, io credo che se l'Inter avesse preso Dzeko, a questo punto al 90% avrebbe vinto il campionato. Perché credo che il problema l'avesse visto anche ieri sera, questa è una squadra che per struttura, per modo di giocare, non può assolutamente fare a meno di un attaccante di peso davanti, e si devono augurare che Lukaku riesca veramente a stare sempre bene, perché poi l'Inter senza di lui è davvero tutta un'altra squadra. Io mi sono chiesto davvero perché non abbiano valutato alternative a Dzeko. Prendere Dzeko era difficile, di fatto se poi vuoi scambiarlo con un giocatore che prende 4 milioni in più all'anno, e poi potremmo aprire un dibattito su questi soldi che Sanchez riesce a percepire, tra l'altro non dall'Inter, che sappiamo comunque lui è in prestito, e in una posizione comunque particolare di mercato. Ecco, credo che quello scambio lì avrebbe veramente fatto la differenza per l'Inter. Le altre poi, alcune si sono mosse, hanno rivoluzionato la squadra. Prendiamo il Cagliari, che si è completamente stravolto, e la Juventus non è andata a prendere un'altra punta centrale. Anche qua io mi chiedo veramente il perché non l'abbia fatto, perché insomma, vedere Kulusevski giocare da prima punta a me lascia molto, molto perplesso, ma a volte addirittura Pirlo non manda neanche in campo al primo minuto Morata, per cui ci sono delle alchimie che io fatico a capire, ma del resto io non faccio allenatore di Serie A e loro sì, quindi magari un motivo ci sarà.
L'Inter che succede? Lo so che è una domanda a cui è difficile rispondere, probabilmente Conte deve lottare anche non per quello che vede davanti alla sua panchina, ma per quello che succede anche dietro alla panchina.
Assolutamente sì, questo nervosismo, se vediamo che in ogni partita alla fine c'è qualcuno nervoso, perché insomma, se poi è vero che Lukaku ha detto Ibrahimovic che gli avrebbe sparato volentieri, vuol dire che si arriva comunque a superare ogni tipo di limite. Questo poi si scoprirà se è la realtà. Anche ieri Vidal ha sindacato perché è stato sostituito per l'ennesima volta, eppure Conte su di lui ha puntato tantissimo. È vero, in questo momento l'Inter secondo me ha il giocatore più in forma d'Italia che è Barella, però non può essere sufficiente questo ragazzo per dare stabilità ad un ambiente. È ovvio che quando c'è questo problema legato agli stipendi, una situazione societaria ambigua, sappiamo tutti che quando sai una multinazionale acquista comunque un club straniero, non lo fa proprio per una forma di romanticismo. Ecco, sono un po' diversi, diciamo, anche i presidenti stranieri che comunque puoi ricondurre ad una singola persona. In realtà, se noi pensiamo all'Inter, facciamo un po' di fatica a ricondurre l'Inter a uno degli Zhang, ecco, mettiamola così, mentre prendendo per esempio la Fiorentina, anche lo stesso Parma, noi sappiamo che è chi è il presidente. Ecco, queste cose, insomma, io uno Zhang che va nello spogliatoio a caricare i giocatori ce lo vedo abbastanza poco. E
parlando del presente, vedo anche, poi dobbiamo chiudere, vedo anche difficile che il colosso informatico Dell vada nello spogliatoio dello Spezia, se dovesse andare definitivamente in porto questa trattativa.
Ah, indubbiamente sì, insomma, dovesse andare via Volpi sarebbe molto particolare, già lui non ci andava tanto nello spogliatoio, però sarebbe veramente l'ennesima perdita di un po' di romanticismo per il calcio italiano.
Vedremo quello che succederà. Grazie a Mauro Corno di Sport, grazie di essere stato con noi, di averci aperto un po' gli orizzonti rispetto a grazie quelli a crociati o giallo-blu che abbiamo sempre. Grazie Mauro, siamo in chiusura. Abbiamo sforato di qualche secondo. Grazie a Simonetta Collini. Palla in Tribuna torna domani, mi raccomando, alle ore 14 con una nuova puntata in diretta. Ciao!